Buongiorno a tutte e tutti, ringrazio tutti gli uffici presenti, tutte le direzioni degli uffici presenti e apro la commissione 3, avente ad oggetto la salvaguardia degli equilibri di bilancio, assestamento generale, ottava variazione dei documenti previsionali programmatici 26 e 28. Procedo con l'appello. Alfonso che viene invece in delega a Carafini, presente. Bevi l'acqua. Buongiorno. Shh, per piacere, silenzio. Bianchi. Bordilli. Bruzzone. Canessa Cerchi. Caputo. Casini. Cavo. Centofanti. Chiarotti. Falcone. Buongiorno a lei, Falteri, Frigerio, Gambino, buongiorno Gandolfo, buongiorno a lei, Ghio, Gregorio, Cabur, Maccagno, Maresca, Centofanti. Pare che non c'è. Mascia. Mesmaker. Orlando. Non c'è. Pellerano. Picciocchi. Romeo. Buongiorno. Russo. Sicignano. Stupia. Visto il presidente. Tassara. Vacalebre. Vassallo e Venturini. Bene, darei la parola al vice sindaco Terrile per l'illustrazione. Prego, commissario Picciocchi.
Buongiorno Presidente, la ringrazio. Lunedì scorso ho mandato una mail alla sua attenzione in cui chiedevo di acquisire nella documentazione ai fini della delibera odierna la relazione del responsabile dei servizi finanziari prevista dall'articolo 26,6 del regolamento di contabilità, che costituisce la base, dice testualmente il comma 7 della stessa disposizione della delibera degli equilibri. La mail è stata mandata, credo, in tempo utile. Ne ho qui la copia, l'ho mandata alla sua attenzione, ho messo in copia alla Presidenza del Consiglio, anche i funzionari. Vedo che nella cartella non è stata caricata. Io chiederei di acquisire questo documento perché ci aiuta a valutare la sussistenza dell'equilibrio di bilancio. Grazie.
Le chiedo una cortesia perché io non ho ricevuto alcuna mail. Se la che indirizzo l'ha mandata le posso chiedere cortesemente? Ok, la ringrazio. E se aveva messo in copia gli uffici? Perché mi sembra che anche gli uffici non l'hanno ricevuta. Grazie. Prego, ridia pure la parola.
Grazie Presidente. Lunedì 20 luglio 2026 alle ore 16:04 l'ho mandata a Garzarelli Lorenzo all'indirizzo istituzionale lorenzo.garzarelli@comune.genova.it, l'ho mandata alla dottoressa Ferrera, al dottor Tallero e alla Presidenza del Consiglio. Quindi ho copia se vuole, non c'è nessun problema.
Purtroppo non l'ho ricevuta e chiedo un attimo agli uffici, cerchiamo di farle avere naturalmente la documentazione come da lei richiesta.
Corso dei lavori della Commissione.
Assolutamente, sì,
Siccome un
cerchiamo di farlo.
documento sicuramente disponibile perché la legge ne prevede la relazione dopo il primo semestre ed è la base della delibera odierna, se fosse possibile acquisirla, le sono molto
Assolutamente,
riconoscente. Grazie.
mi impegno per cercare di fargliela avere durante la seduta, la ringrazio. Prego, vice sindaco, per l'illustrazione.
Grazie Presidente. Dunque, la delibera che oggi è all'esame della Commissione è quella che attiene alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e contiene l'ottava variazione ai documenti previsionali programmatici. Dunque, è la delibera di assestamento, quindi è la delibera con la quale entro il 31 luglio. A seguito dell'istruttoria degli uffici, quindi della ragioneria e del bilancio, si attiva attesta la situazione di equilibrio del bilancio del comune ed è l'atto che consente poi anche di provvedere ad una cospicua variazione di bilancio sia in parte corrente che in conto capitale utilizzando le risorse che provengono dallo svincolo degli avanzi dell'anno passato e utilizzando anche risorse che derivano da maggiori entrate, da economie fatte dalla direzione e anche quest'anno lo svincolo di 3 milioni e 300 mila euro, anzi per la precisione 3 milioni e 373 mila euro, del fondo crediti di dubbia esigibilità che viene svincolato proprio in funzione dell'attivazione di nuovi e più efficaci modalità di riscossione che quindi stanno aumentando la capacità di riscossione dell'ente e che sono stati approvati con apposita delibera della giunta comunale e che riguardano in particolare cioè alcune entrate e cioè le entrate da codice della sanzione del codice della strada, le entrate dalla refezione scolastica, quindi sostanzialmente dalle mense comunali e poi invece le entrate tipiche, quindi quelle della direzione, entrate tributarie e canoni. Questa voce, diciamo, è un segnale molto positivo. Come sapete il Comune ha un fondo di crediti di dubbia esigibilità superiore ai 400 milioni, chiaramente c'è un po' di tutto lì dentro, cioè i crediti che sono sottostanti a questo fondo sono di varia natura, anche di varia tipologia per rispetto non solo al tipo di entrata ma anche al tipo di contribuente che non ha pagato, quindi chiaramente sappiamo bene che non è tutto recuperabile, però gli sforzi che si stanno facendo per recuperare questi crediti sono sforzi che vanno nel senso prima di tutto dell'equità fiscale e in secondo luogo che consentono di liberare parte corrente, quindi questa l'operazione che si sta facendo con questa nuova modalità è il primo passo verso una liberazione di parte corrente che può non solo far scendere questo fondo ma può liberare risorse che possono essere impiegate per dare servizi. La variazione complessivamente cuba 39, 36 milioni e dunque abbiamo in conto in parte corrente conto capitale in parte corrente abbiamo le spese, cioè le integrazioni prelevanti sono date diciamo come sempre e come è giusto aggiungo ai servizi educativi e ai servizi sociali, in particolare 7 milioni e 42 mila euro vanno ai servizi educativi, 6 milioni vanno ai servizi sociali. C'è un'altra voce che cuba un pochino più di un milione che è le somme sostanzialmente che verranno utilizzate per contenere l'aumento della Tari e poi ci sono somme che vanno a finire praticamente su quasi tutte le direzioni, quindi appunto dalla direzione sistemi informativi a manutenzione verde, demanio e patrimonio, politiche per la casa, è una variazione che consente di continuare l'erogazione dei servizi e che diciamo, spalma la quota libera di parte corrente su tutto l'ente. Sul conto capitale abbiamo due uscite rilevanti che sono 929 mila euro per le opere di adeguamento della canalizzazione del rio Chiappeto e dell'opera di sistemazione idraulica del torrente Sturla e 1.500.000 euro per la Palto, sono opere largamente già avviate, anzi il waterfront già concluso e che dunque la prima l'ho detta era quella della Rio Chiappetto e Rio Torrente Sturla, la seconda è lo scavo dei canali del waterfront sostanzialmente, per le quali sono stati poi emessi due lodi dei comitati consultivi tecnici, cioè quindi nel corso dell'opera pubblica, nella vita del contratto è emersa una vertenza tra l'impresa appaltatrice e il comune, che è stata decisa dal comitato consultivo tecnico, che come sapete è uno degli organismi previsti dal codice degli appalti per definire le vertenze, e per il Rio Chiappetto e il Torrente Sturla abbiamo dovuto integrare con 929.458 euro, per i canali del waterfront abbiamo dovuto integrare con 1.500.000 euro, oltre le somme che erano rimaste accantonate per circa 400.000 euro. Quindi il dovuto è per il waterfront di circa 1.900.000 euro ed deriva dal fatto che fu applicata una penale all'impresa che il lodo arbitrale ha ritenuto, diciamo, illegittima, e da qui deriva l'obbligo del comune di corrispondere una somma di 1.900.000. E poi ci sono molte altre questioni, come 129.000 euro per la demolizione di abusi edilizia a Vesima, 130.000 euro per lavori connessi ad ammaloramenti di strutture nella strada di Crevari. Sono molto parcellizzati questi interventi in conto capitale. Ovviamente la preoccupazione per il fatto che molte delle opere pubbliche, parlo sia dei cantieri attualmente aperti, sia dei cantieri che sono stati magari già completati ma per i quali residua una vertenza, una contestazione, una richiesta di riserva da parte dell'azienda, stanno comportando degli esborsi molto, molto importanti dal punto di vista numerico. Cioè non solo i grandi cantieri come quello della metropolitana, di cui abbiamo parlato più volte in quest'aula, ma anche cantieri da un po' meno rilevanti, come i due che ho citato prima, comportano la necessità poi di integrare le risorse anche ad anni di distanza dalla conclusione dell'opera, e questo certamente è una preoccupazione. Io direi che la mia relazione si può ritenere conclusa, ovviamente insieme agli uffici, che ringrazio per il grande lavoro che hanno fatto, come sempre, resto a disposizione per rispondere a domande e a delucidazioni, visto che l'atto è un atto molto corposo e la variazione è una variazione molto rilevante.
Prego, consigliere Mesmacher.
Grazie Presidente, non ho capito, vorrei capire meglio il passaggio sul waterfront, nel senso che su questo tema abbiamo discusso più volte. Il 1.900.000 euro che il Comune deve a questo punto, non ho capito come si è generato. Grazie.
Consigliere Bruzzone, prego.
Sì, grazie Presidente, buongiorno Assessore, buongiorno agli uffici, vedo numerosi, quindi saluto e ringrazio anche per il lavoro svolto. Io avrei due domande. Allora, nelle premesse della delibera a un certo punto si fa un passaggio su una quota da 3 milioni e 3. Volevo capire, diciamo così, la fonte di questa quota da poter svincolare. Leggo il passaggio: ritenuto, viste le risultanze di quei punti precedenti, di poter svincolare una quota pari ad euro 3 milioni e 3 di fondi e crediti di dubbia esigibilità. Volevo avere, diciamo, un chiarimento su questi fondi. Dopodiché, sul conto capitale, nell'analisi della documentazione allegata questa mattina, in effetti c'era il passaggio che ha esplicato molto bene, credo, il vice sindaco. Ora, Presidente, lei sa bene come me, molto spesso veniamo additati come ma ve la prendete sempre con quelli di prima, quelli di prima, quelli di prima. Allora, onde evitare poi facili polemiche, ritengo che il passaggio, anche se molto chiaro, del vice sindaco su questa partita, in una fase in cui il comune ha diverse difficoltà nel far quadrare i conti, come è normale che sia, ecco, l'idea che vengano spesi un milione e nove circa per un lodo che l'abbiamo ereditato, penso che sia un elemento rilevante, e quindi avere qualche specifica in più secondo me aiuta la commissione nell'avere l'idea un pochino più chiara dei motivi per i quali noi, facendo una fatica immane nel far quadrare i conti, ci ritroviamo esposti a questa spesa. Grazie.
Commissario Picciocchi.
Grazie Presidente, buongiorno Vice Sindaco, mi unisco ai saluti e ringraziamenti nei confronti degli uffici. Allora, molto velocemente alcune questioni e alcune precisazioni, poi il giudizio politico chiaramente lo trarremo martedì in aula. Allora, nella premessa della delibera si parla del famoso accordo articolo 43,8 decreto 50, e sostanzialmente si dice che viene mantenuto l'accantonamento che era stato fatto, mi aiuti Vice Sindaco, se non ricordo male era una cifra nell'ordine degli 11 milioni di euro, in sede di bilancio di previsione in connessione con l'aumento dell'addizionale IRPEF che avevate fatto. Cioè, il ragionamento era stato: aumentiamo l'addizionale IRPEF nel quadro dell'accordo, ma siccome non c'è la modifica dell'accordo, l'efficacia dell'aumento è sospeso fino a quando ci sarà la revisione dell'accordo. A parte che si era votato un mio documento che entro marzo ci saremmo visti in aula per parlare dei destini dell'accordo, non si è fatto, ma vabbè. Allora, io a questo punto ho bisogno di un chiarimento. Io non ho capito se l'aumento dell'addizionale IRPEF che è stato deliberato a dicembre oggi si applica, quindi vuol dire che i nostri contribuenti genovesi in busta paga hanno il prelievo dell'addizionale, oppure se l'aumento di quell'addizionale oggi è sospeso perché voi avevate previsto l'accantonamento legato chiaramente alla clausola sospensiva che avevate introdotto correttamente in quella delibera. Poi avevo una serie di dubbi giuridici, ma non è questa la sede. Okay? Quindi credo che la domanda sia chiara, perché oggi i contribuenti genovesi l'aumento dell'IRPEF lo stanno pagando, oppure quando arriverà, se mai dovesse arrivare, la modifica dell'accordo, magari le chiedo anche un chiarimento, un aggiornamento su questo, si troveranno magari a dicembre di botto di dover corrispondere tutto l'incremento dell'addizionale sull'anno in questione? Quindi questa è la prima domanda. Poi vedo che la delibera fa utilizzo dell'imposta di soggiorno per finanziare le assunzioni nella polizia locale. Allora, qui chiaramente è entrata in vigore una disposizione normativa, cioè proprio scritto nel testo della deliberazione. Le prendo il passaggio, anche se mi brucio un po' di tempo, ma cerchiamo di essere analitici. C'è scritto: considerato che il quadro normativo di riferimento in materia di imposti di soggiorno è stato recentemente innovato, includendo il quale è espressamente esteso l'ambito di applicazione dei proventi del suddetto tributo di scopo, includendo tra le finalità ammissibili anche interventi legati alla sicurezza urbana e lo specifico il finanziamento di assunzione a tempo determinato del personale di polizia locale. Quindi le chiedo quanto gettito dell'imposta di soggiorno è stato utilizzato e soprattutto se c'è stata una condivisione al tavolo dell'imposta di soggiorno di queste nuove assunzioni, se ci può anche relazionare in merito all'andamento del gettito. Allora, altra questione. La delibera fa riferimento al piano di risanamento di AMT, lo sfiora, dicendo sostanzialmente che al momento non si sono ancora verificate le assumptions che consentiranno la legittimità dell'intervento di soccorso finanziario del Comune di Genova. Il bilancio 2024 di AMT non è ancora stato approvato. Su questo, poi ripeto, evitiamo in questa sede inutili polemiche, però siccome è da gennaio che ci dite che viene approvato, a maggio ci avete portato il piano di risanamento dicendo che la condizione per l'approvazione del bilancio era la continuità aziendale, che solo l'approvazione del piano di risanamento poteva dare. Bene, è stato approvato il piano di risanamento, siamo alla fine di luglio, non c'è ancora il bilancio 2024. Allora, mi è venuto il dubbio tecnico, ma non è che evitiamo di approvare il bilancio 2024 perché da quell'approvazione deriverebbe l'obbligo di accantonare accantonamento sul bilancio del Comune, perché l'articolo 148 bis del testo unico, se non ricordo male, dice molto chiaramente che quando si fanno gli equilibri di bilancio si deve andare a guardare quello che è lo stato di salute delle partecipazioni. Quindi qui il tema mi sembra che venga eluso e, come dire, la mia è una domanda tecnica. Presidente, mi fermo un secondo, così il vice sindaco può... No, no, ma prego, io non ho problemi, purché poi, Presidente, magari mi salvi un minuto solo se dovessi eccedere. Poi, altra questione, risorse per il personale. Voi avete stipulato recentemente un accordo che ha consentito di sospendere lo statuto di agitazione, nel quale vi impegnavate nel 2026 ad incrementare di 500.000 euro le risorse per le assunzioni, 4 milioni nel 2027. In questa variazione di bilancio, che è il primo documento utile a valle di quell'accordo, io vedo solo 44.000 euro per il 2026, quindi non capisco perché l'impegno nel verbale c'è scritto, io l'ho letto, 500.000 euro, e ci sono 3 milioni e non 4 milioni nel 2027. Poi, secondo me, gli impegni del 2027 sono molto relativi, perché sappiamo perfettamente che sui bilanci successivi sono tutti da scrivere bilanci successivi. Quindi, secondo me, poi la rilevanza su cui vi giocate la credibilità nel rispetto di quell'accordo riguarda l'anno in questione, dove avete promesso assunzioni pagate con 500.000 euro, solo che 500.000 euro nella variazione non ci sono. Sul fondo crediti dubbia esigibilità, credo che, e faccio i complimenti agli uffici, il lavoro che avevamo iniziato e che l'amministrazione sta proseguendo sul miglioramento della riscossione dia sui frutti, e quindi io mi compiaccio di questo e la ringrazio e le riconosco il merito di quest'opera. Ringraziamo anche il governo che ha cambiato il meccanismo del fondo crediti di dubbia esigibilità, introducendo il sistema, diciamo, accelerato, che permette di liberare risorse. Domani parleremo dell'incremento della Tari, però vorrei capire l'incremento della Tari che cosa porta dal punto di vista invece dell'obbligo di accantonamento superiore al fondo credito esigibilità. Poi c'è un'altra frase che mi ha un po' allarmato, sempre nella delibera, dove è scritto ad un certo momento, e anche qui prendo il passaggio, è scritto... Scusi, oh, sincero, perché quando le cose le cerchi, ecco qua, arriviamo. Ecco qua. Allora, è scritto: ritenuto prioritario integrare le risorse destinate al programma assunzionale utilizzando per il 2026 economie di spesa di personale per esercizi 27 e 28, riducendo gli stanziamenti iscritti a titolo di trasferimenti e contributi a enti e soggetti esterni. Quindi vorrei sapere sul bilancio pluriennale quali sono i contributi che sono stati tagliati, immagino per fare spazio a quei 3 milioni di cui parlavo prima. E tra l'altro, già nel 2026, io leggo sotto, diciamo, la, per quanto riguarda la voce cultura, una riduzione di 394.000 euro, e le chiedo a che cosa si riferisce. E ancora due cose e concludo. Allora, per quanto riguarda le integrazioni alla scuola e le integrazioni alle politiche sociali, naturalmente siamo d'accordo con queste integrazioni, però credo che dobbiamo dirci tutti quanti che servono fondamentalmente per mantenere il minimo sindacale, perché poi la realtà, ad esempio per quanto riguarda le politiche educative, che c'è stata questa riduzione cospicua delle ore del sostegno per la disabilità, avremo martedì le audizioni che sono state chieste dai cittadini in conferenza capigruppo, c'è anche un mio documento perché ne vorrei discutere, no? Questo io lo dico perché poi, ecco, in aula non vorrei sentirmi dire: ah, che bravi, abbiamo messo i soldi. Si mantiene il servizio ASIS, cioè questo è, anzi, purtroppo al netto di queste integrazioni il servizio viene peggiorato, perché avete eliminato completamente dai nidi il supporto alla disabilità, avete ridotto il monte ore nelle scuole dell'infanzia, ma poi di questo ne parleremo. Ultima cosa, anch'io voglio fare una domanda sul waterfront, perché chiaramente nei grandi appalti di lavori ritengo assolutamente fisiologiche delle controversie, e la legge ha proprio previsto i comitati tecnici consultivi che possono, cioè io posso testimoniare solo nel consiglio di amministrazione del Gasini, vi posso dire che sul grande partenariato del Gasini abbiamo le riserve dell'impresa e il CCT che sta lavorando, quindi normalissimo, assolutamente fisiologico. Quindi, fuori di polemica, vorrei invece capire cosa pensa l'amministrazione di fare per il completamento dell'opera del waterfront, perché parliamo di soldi che devono entrare all'amministrazione, in particolar modo le marine, perché dopo un anno e mezzo abbiamo la marina del waterfront che non fattura, perché non produce ricavi al comune di Genova. Quella marina, ricordo, è proprietà del comune di Genova e non è di autorità portuale, quindi C'è un tema di sfruttamento economico di quell'asset del comune che secondo me dovete valutare, così come il tanto vituperato Palasport, mi piacerebbe capire perché non avete venduto i diritti di naming che erano stati stimati 250.000 euro, perché poi si fa presto a dire che è costosa la gestione quando non sviluppo tutta la valorizzazione e i ricavi che l'asset mi può dare. Grazie Vice Sindaco.
Consigliere Bianchi, prego.
Grazie Presidente, buongiorno Vice Sindaco, buongiorno a tutti. Anche io volevo fare due domande. Una, mi unisco a quanto detto dal collega Picciocchi in merito all'imposta di soggiorno e quindi, visto che parte del gettito dell'imposta verrà destinato, come da normativa subentrata, all'assunzione di agenti di polizia locale o comunque di costi relativi all'assunzione allo straordinario, se avete già pensato di destinare l'area della Darsena come indicato in richiesta dell'ultimo documento sottoscritto, quindi di utilizzare parte dell'imposta di soggiorno per gli interventi specifici in zona Darsena, che ce n'è assolutamente bisogno, come in altre zone, però penso che si possa anche mettere una priorità in concerto, in dialogo col tavolo dell'imposta. Anch'io chiedo se questo passaggio è stato fatto, tenuto anche conto che parte del gettito dell'imposta verrà destinato anche per quanto riguarda la Tari. Quindi capire anche se avete idea dell'entità complessiva della quota dell'imposta che destinerete per questo, tenuto anche conto quello che è emerso dalle commissioni precedenti in merito all'utilizzo dell'imposta di soggiorno, quindi la variazione di bilancio che residuava poi al di là delle risorse investite negli eventi, poca parte legata alla valorizzazione turistica intesa in senso stretto, ma questo senza polemica, però per capire le singole voci dell'utilizzo, perché non ho ancora ricevuto l'elenco preciso che avevo richiesto anche per quanto attiene al 40% della manutenzione e decoro, specialmente per quanto riguarda Aster. E quindi avendo visto che nell'elenco, nella parte della missione 7, c'è una variazione importante per quanto riguarda il turismo, capire se quello è finanziato, sono risorse dell'imposta oppure è parte corrente. Per quanto riguarda la missione 6 invece dello sport, vedo una variazione in aumento in conto capitale di 172.000 euro, capire a che cosa si riferisce quella, e correnti poche 1.900 euro, quindi capire anche quello a che cosa si riferisce, perché non sono riuscita a vederlo, sicuramente non l'ho identificato io nello specifico. Sapere come era stato chiesto, visto che era stato chiesto proprio a lei, Vice Sindaco, a fronte dell'avanzo del bilancio, di destinare ulteriori risorse al bando sport per gli eventi, se questa variazione guarda anche a quello, ma direi che in parte corrente ci sia poco, non so se sia quello, poi mi riservo eventuali richieste specifiche.
Consigliere Bordilli, prego.
Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Scusate il mio tono di voce, ma oggi diciamo che ci sono stati dei momenti migliori, in cui stavo meglio. Allora, faccio poche domande, poi mi riservo il tempo per dopo. Allora, per quanto riguarda missione 14, commercio, vedo in entrata 38.000 euro e chiedo quindi a cosa corrispondono. E poi vedo che però la variazione complessiva è in diminuzione di 1.344.728 euro. Quindi volevo comprendere un attimo il motivo della cioè riduzione. Anch'io chiedo sull'imposta soggiorno, nel senso che abbiamo sentito sia oggi che però, come ricordava anche collega Bianchi, il discorso legato anche con l'aumento dell'imposta per drenare l'effetto Tari, diciamo così, e quindi chiedo se queste misure sono state concordate con il tavolo dell'imposta. Chiedo poi se i fondi che devono venire stanziati per la Fiera Natale, quella di Piazza della Vittoria, sono stati completamente, diciamo, stanziati nelle varie variazioni di bilancio, quindi fino a quest'ultima. chiedo se abbiamo notizie di un qualche bando per le imprese, perché al di là dell'affossamento del piano centro storico, credo che oggi c'è l'interesse della città sia soprattutto quello di capire cosa farà l'amministrazione nel futuro. Quindi a che punto siamo? Io mi ricordo che doveva esserci un report a fine marzo 26, di cui non ne sappiamo nulla, ma come dire, ripeto, mi interessa e appassiona relativamente poco, perché se continuiamo comunque a dirci solo cosa ha funzionato, cosa no, ribadisco, c'è poco mi riguarda. Però ecco, vorrei capire soprattutto, cioè, verso il futuro, c'è qualche cosa, c'è in previsione, eccetera. E poi in ultimo, bando pro loco, ci torno, ogni variazione di bilancio. Ho scoperto, perché non ero stata attenta, che il bando per le pro loco, quello fatto ultimamente, è stato fatto squisitamente per chi non ha sede. Quindi, come dire, bene, siamo intervenuti, dopo che ve l'avevamo già, insomma, ricordato più volte, ma per diciamo tamponare una chiusura possibile per quanto riguarda ad apparizione, però la nostra richiesta era un bando apposito specifico per le proloco, che a questo punto non è stato fatto nell'anno 25 e finora, fino a luglio 26, non è stato fatto. Quindi c'è in previsione questa misura, che andrebbe secondo me ad essere oramai doverosa, perché sennò rischiamo che si crei una anche fortissima disparità tra chi ha beneficiato di un bando con certe caratteristiche e tante altre realtà, penso che poi sono quelle maggiori, ma da Voltri alla Valpolcevera, che sarebbero completamente lasciate fuori. Grazie.
Non ci sono altri interventi da parte degli altri commissari? Do la parola al vice sindaco Terile per le risposte.
Allora, sì, poi magari ho bisogno di per le domande più precise di confrontarmi con gli uffici, ma parto da quelle a cui so rispondere da solo, diciamo. Dunque, sul Bruzzone, se ho dovuto allontanargli, rispondo alla fine. Ms. Macker chiedeva precisazioni sul cantiere del Waterfront e il consigliere Picciocchi sulla gestione generale del Waterfront. Dunque, la domanda, questa variazione di bilancio contiene un'uscita in conto capitale di 1.500.000 euro, che si somma alle somme già accantonate e che non erano state svincolate, di circa 400.000 euro, per arrivare a un complessivo di 1.900.000, che sono il dovuto secondo il lodo del comitato consultivo tecnico, quindi dell'organismo previsto dal codice degli appalti, che ha risolto la vertenza tra l'impresa e la stazione appaltante, quindi il comune di Genova, in merito all'opera pubblica, che è lo scavo dei canali, che peraltro è un'opera compiuta già da tempo, per la quale il comune di Genova aveva applicato una penale per ritardo nell'esecuzione dei lavori, forse anche per qualche difformità, comunque aveva applicato una penale. In esito alla complessa vicenda e dalla decisione del CCT è emerso che questa penale non era dovuta e quindi l'impresa ha diritto a ottenere l'intera valore dell'appalto, quindi cancellando la penale, ora lo dico in termini generici. E poi, però, poiché il comune nel frattempo aveva svincolato le somme e le ha utilizzate per altro, oggi il comune non ha i denari, oggi li ha, a seguito della variazione li avrà, ma fino alla variazione non li aveva. E quindi questo 1.500.000 euro serve a integrare le risorse che all'esito della penale erano state utilizzate per altro. Quindi contribuisce questa variazione ad aumentare insomma, in qualche modo delle risorse pubbliche che stiamo utilizzando per cioè più che per completare il waterfront, qua per chiudere una vertenza relativa a un cantiere già finito. Ma poi è logico che stiamo parlando, adesso non voglio, però forse è bene anche che queste cose le trattiamo. Cioè il comune avrebbe potuto contestare il CCT in giudizio in una vertenza. Allora è evidente che un po' per come è costruito il sistema del codice degli appalti, ora qua sto dicendo sono opinioni personali, ma diciamo, per come è costruito il sistema del codice degli appalti non è sempre fruttuoso, o anzi diciamo non sono molti i casi in cui si possa diciamo con una grande probabilità di successo ribaltare il lodo del CCT in un giudizio, e comunque ovviamente come ogni, al di là dell'alea del risultato, questo comporta tempi lunghi e costi altrettanto rilevanti, per cui alla fine con la direzione dei lavori pubblici abbiamo deciso, come per questa opera pubblica come per l'altra che è quella del Torrente Sturla, di ottemperare al CCT e chiudere queste due partite. Sono diciamo questioni non particolarmente diciamo anomale nelle opere pubbliche, cioè nelle opere pubbliche ci sono, soprattutto nelle opere pubbliche di un certo valore, diciamo capita di non essere d'accordo con l'impresa capita diciamo in tutte le opere pubbliche di non essere d'accordo con l'impresa sul valore delle riserve. In questo caso invece si discuteva di una penale che secondo l'impresa era stata comminata fuori non era dovuta, e alla fine diciamo il lodo ha dato ragione all'impresa. E per quanto riguarda invece la conclusione dei lavori del waterfront, ma allora dunque sul naming ci sono delle diciamo delle diverse trattative in atto, e siamo abbastanza fiduciosi, poi non me ne occupo io personalmente, ma da quello che mi risulta siamo abbastanza fiduciosi di poter chiudere un accordo in tempi abbastanza rapidi. Ovviamente no, non lo so vedere con chi, perché non lo so, ecco. So che c'è più di uno soggetto interessato, ma non. Ovviamente sul tema del waterfront, diciamo in ritardo, poi ovviamente non è che non è legittimo pensare che in un anno si poteva far prima, quindi, però diciamo che l'apertura del centro commerciale oggi rende in qualche modo più semplice fare accordi commerciali diciamo sul futuro del Palasport, perché cioè per quanto abbiamo fatto tutto il possibile, no, per far vivere il Palasport in questo anno, finché non c'era il centro commerciale intorno aveva un po' quell'effetto diciamo cattedrale nel deserto, no? Quindi è da pochi mesi che quel quartiere comincia a vivere diciamo di utenti, visitatori, turisti, cittadini, e quindi in qualche modo è anche un po' più semplice intavolare trattative di questo tipo, e quindi ci auguriamo che possano essere concluse. Stiamo facendo anche delle valutazioni per capire, perché anzi forse sarebbe poi il caso di fare una commissione dedicata diciamo, no? Perché ci sono alcune partite anche molto diverse. Una è il completamento degli edifici, cioè la fabbrica il centro del Maro, fabbrica delle idee, comunque insomma l'edificio progettato da Renzo Piano. Come sapete si sta raggiungendo un accordo, non è proprio ancora concluso nei dettagli, ma diciamo nella sostanza è concluso, tra Regione Liguria e la Compagnia di San Paolo, per cui attraverso Filse, c'è stata proprio lunedì scorso l'assemblea di Filse che ha deliberato diciamo alcuni atti prodromici per poter arrivare diciamo a l'acquisto, poi non è proprio un acquisto ma è l'acquisto di quote di un fondo immobiliare che acquisterà, ma diciamo sostanzialmente saranno Regione e Compagnia di San Paolo i due proprietari di questo immobile. E quello ovviamente è un tassello fondamentale, perché consente di concludere anche i lavori diciamo della marina dalla parte diciamo nord. Mentre invece sul tema dell'albergo, che poi oggi è ridimensionato in parte albergo, in parte appartamento ad uso turistico, ma diciamo è comunque ha sempre una funzione diciamo turistica. C'erano alcuni problemi di natura urbanistica e di vincolo paesaggistico che però mi risultano risolte, quindi ci sono le condizioni perché ad oggi ci sono le condizioni perché i lavori possono iniziare anche di quel dell'ultimo edificio. Si sta facendo una valutazione invece più generale perché potrebbe essere utile, diciamo, non tanto per far risparmiare di denaro al comune, perché noi sappiamo che, come dire, la necessità ci sarà anche nel futuro, ma per avere una gestione complessiva del quartiere, di individuare un soggetto, e ovviamente l'ipotesi va in qualche modo, in modo naturale, alla società Porto Antico di Genova, perché la società Porto Antico di Genova possa in qualche modo essere il soggetto gestore del quartiere in un modo non dissimile da quello che fa nell'area del Porto Antico. E ovviamente però non è che si può chiedere a Porto Antico di fare un atto di beneficenza o di filantropia, Porto Antico ha bisogno di ricavi, e allora i ricavi possono derivare dalla gestione delle marine, della marina, diciamo, e dalla gestione poi dei futuri parcheggi quando ci sarà ultimato i lavori di Piazzale Kennedy. Ora, ovviamente non è è un'operazione un po' complessa, che poi ovviamente non può essere gestita, non può essere, diciamo, oggetto di un atto unilaterale dell'amministrazione comunale, ma deve seguire delle procedure pubbliche, quindi, e che quindi poi saranno espletate, però ecco, ci stiamo convincendo del fatto che non è sufficiente, diciamo, completare le opere e non è neanche forse neppure saggio pensare che il comune possa semplicemente trarre delle utilità economiche dalle marine, ma quelle utilità economiche dovrebbero servire a come dire, mantenere il quartiere e a gestire l'intero complesso, possibilmente comprensivo del Palace Sport, no? Perché il Palace Sport, al di là, scevro da ogni polemica, è un edificio che comunque in ogni caso ha bisogno di una certa contribuzione pubblica, ecco, cioè di sostegno per abbassare le tariffe, e quindi in qualche modo il tema del gestore unico potrebbe essere una strada facilitata. Per quanto riguarda l'accordo sull'IRPEF, ma allora, come avete letto nella delibera, l'accordo non è stato ancora completato, per quanto ci sono state diverse sedute del tavolo tecnico con avanzamento del percorso. Non è una situazione diversa da quella che il Comune di Genova ha già percorso, cioè nel senso che nel 2022 il Comune di Genova ha deliberato l'aumento delle aliquote IRPEF a luglio per l'anno in corso, come è corretto potesse fare, perché in assestamento di bilancio si può intervenire sulle tariffe, sulle imposte dell'anno in corso, pur in assenza dell'accordo che poi allora fu raggiunto alla fine del mese di novembre. È evidente che rispondere molto concretamente alla domanda del consigliere Picciocchi, la rilevanza è dicembre, cioè nel senso che non solo ai fini, diciamo, della costruzione del bilancio del prossimo anno, ma soprattutto per quanto riguardano le scadenze fiscali, come sapete l'acconto IRPEF viene pagato sulla base dell'aliquota dell'anno precedente, quindi non c'è nessuna questione di confusione dei contribuenti. Certo, c'è una procedura che sappiamo che ha delle complessità e che comunque siamo convinti di poter risolvere, che ci porterà, diciamo, nelle prossime settimane, o comunque entro, diciamo, le scadenze fiscali di dicembre, dentro l'approvazione del prossimo bilancio preventivo, a concludere questa intesa sul tema dell'aliquota IRPEF. Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, è stato chiesto da diversi consiglieri, allora la quota che è stata posta sul 2026 a carico dell'imposta di soggiorno per l'assunzione della polizia locale, usufruendo della norme che consentono di farlo, è di 160.000 euro ed è stato condiviso al tavolo del turismo. Allora, che questi siano utilizzati per la darsena, chiedeva la, non so se la consigliera Bianchi, ecco. Allora non c'è una specifica determinazione. Certo è che l'assunzione di nuovi agenti di polizia locale ci consente anche di fare il servizio sulla darsena, che è già cominciato. Quindi, come dire, in qualche modo da parte del comune c'è l'impegno, cioè non c'è l'impegno a utilizzarli in posto di soggiorno e poi a usufruire per le ferie del personale, no, cioè usufruiamo l'imposta di soggiorno, assumiamo per intensificare l'attività in alcuni luoghi specifici. Quindi, per essere corretto, non c'è una destinazione dell'imposta di soggiorno alla sulla darsena, c'è una destinazione dell'imposta di soggiorno di 160.000 euro per consentire al comune, oltre utilizzando anche altre risorse, di assumere agenti, e poi c'è l'impegno a presidiare alcuni luoghi, tra cui la darsena. Quindi, come dire, la risposta potrebbe essere sì, politicamente sì, formalmente non è proprio così, ma politicamente l'impegno c'è. Su AMT, dunque, allora, non è il... non ho capito? Sì, l'ho detto prima. È stato condiviso al tavolo del turismo il 21 luglio. Ok. Invece, sul bilancio AMT, no, non c'è nessuna intenzione di procrastinare l'approvazione del bilancio di AMT perché abbiamo timore di dover fare l'accantonamento. C'è un tema, cioè, che è l'attuazione del piano di risanamento, cioè nel senso che una parte importante del piano di risanamento per quanto riguarda la continuità aziendale si estrinseca nell'accordo con i creditori. E cioè, ora stiamo facendo passi avanti decisi con la maggior parte dei creditori, ovviamente residuano ancora delle situazioni da risolvere, che si stanno risolvendo in questi giorni e spero entro la fine di luglio. L'accordo con i creditori, o comunque con il 60% dei creditori per ogni classe, che poi sono le regole, consente a AMT di dimostrare che il piano di risanamento è un piano di risanamento credibile, quindi fondato su dei dati certi, e quindi consente di dare quella continuità aziendale che è quel giudizio di continuità aziendale da parte dei revisori, della società di revisione, che è essenziale per poter approvare il bilancio. Quindi l'intento è quello di arrivare all'accordo con i creditori, o all'accordo con i creditori che rappresentano il 60% del capitale per ogni classe, e poi poter, sulla base di quello, approvare il bilancio del 2024. Dunque, poi c'era una diminuzione di 394, c'era la domanda, ma c'è la diminuzione 394.000 euro sulla cultura, che ora chiedo conforto agli uffici, ma è sostanzialmente lo svincolo di un fondo finalizzato, però ora chiedo conforto, ed è una domanda alla quale rispondo tra poco. Sulla imposta di soggiorno alla consigliera Bianchi, oltre alle domande sulla polizia locale, c'è il tema di 1.311.000 euro che vanno a valere sull'imposta di soggiorno nel 2026 per tenere bassa la Tari, e quindi sul 2026 1.311.000 euro sono utilizzati per questa funzione. E invece devo chiedere, invece, per le domande sullo sport e sul turismo, nel senso che per certo le dico che sono previste risorse per aumentare il bando sport, famoso bando sport, a memoria vado a 70.000 euro, ma ora le rispondo con più precisione. E invece sul turismo cerco di avere informazioni, perché la variazione a cui faceva riferimento non sono in grado non ce l'ho sotto mano, e ugualmente ho bisogno anche di un attimo per rispondere alle domande della Bordilli sul movimento in entrata di 108.000 e la diminuzione di 1.000.000, mentre invece sul bando Proloco noi abbiamo pubblicato il bando per, come peraltro avevamo detto anche forse rispondendo a delle interrogazioni, forse avevo risposto io stesso a un'interrogazione, non ricordo, ma comunque abbiamo pubblicato il bando per le proloco che sono prive di sedi e che quindi pagano un affitto passivo sostanzialmente, e quindi risolvendo per adesso il problema, poi se ce ne sono delle altre parteciperanno al bando, ma risolvendo il tema della proloco di apparizione. Mentre invece sul generale bando proloco è in corso di definizione un protocollo d'intesa che poi era scaduto ma che sarà rinnovato con l'insieme, il coordinamento delle proloco, e a valle di quell'accordo appunto, a seconda appunto di che cosa sarà compreso in questo protocollo, valuteremo quali possono essere le azioni, diciamo, di sostegno alle proloco, compatibilmente ovviamente con le risorse di bilancio. Quindi non c'è nessuna sottovalutazione, diciamo, del lavoro che fanno le proloco, ma diciamo che stiamo valutando insieme alle proloco quali possono essere le provvidenze che le contribuzioni e il sostegno che il comune può dare loro per l'anno 2026. Ancora avevo la domanda, la risposta a Bruzzone, che però non c'è e gli risponderò più tardi. E allora magari se... Vabbè, c'è una domanda di Bevilacqua, che tanto magari chiedo... Sì, adesso però mi servono i dati, un attimo. Sì.
Prego, commissario Bevilacqua.
Grazie, Presidente, che io avrei bisogno dell'attenzione del VCC. Ok, vice sindaco, faccio un passo indietro rispetto ad altre variazioni di bilancio, perché sulla stessa variazione avevamo presentato come gruppo Lega un ordine del giorno poi votato da parte dell'Aula rispetto al sostegno disagi, cantieri, grandi opere, dove questo ordine del giorno, tra l'altro, non ce la faccio. Posso, vice sindaco, le chiedo gentilmente, sono 2 minuti di domanda, se gentilmente mi... se no, è inutile, per rispetto verso di me, verso l'Aula, verso il lavoro che facciamo. Allora chiedo, Presidente, prendiamo un secondo, finisci di parlare, così almeno, e io... Se no è inutile, Presidente, cosa ne pensa? No, io mi preoccupo, dovrebbe farlo anche lei, magari farebbe meglio il suo ruolo. Allora, vice sindaco...
Commissario Bevilacqua, non c'è bisogno.
Ho un minuto perso perché il vice sindaco si è dovuto perché alzare. Lei mi interrompe. Posso? Prego. Posso? No, ma non mi serviranno 2 minuti. Volevo fare una domanda precisa. Sesta variazione di bilancio. Ordine del giorno approvato dall'Aula. Sostegno di disagi, cantieri, grandi opere. Nasce questo ordine del giorno da un confronto che la conferenza capigruppo aveva fatto col comitato Liberi Cittadini di Certosa, dove l'impegnativa diceva: impegna il sindaco e l'assessore competente a valutare lo stanziamento nelle prossime variazioni di bilancio di un importo destinato a sostegno delle attività economiche rientranti all'interno del perimetro delle lavorazioni delle grandi opere. Tra le altre cose c'è un pregresso. Se andiamo a vedere lo storico anche del mandato precedente, dove il Comune di Genova aveva già adottato misure a sostegno delle attività economiche, e il caso era Certosa, c'era forse anche c'erano altri quartieri, Cornigliana ad esempio, Molassana, con un lavoro che era stato fatto in modo congiunto dalla mia collega che ricopriva il ruolo di assessore commercio, Paola Bordilli, e dal collega che ricopriva il ruolo di vice sindaco e assessore del bilancio, Pietro Picciocchi. Io le chiedo, rispetto a questa variazione di bilancio, mi potrà dare benissimo la risposta, ma avendo letto i documenti sappiamo già, è possibile che per il futuro lei, in qualità di adesso assessore al bilancio, possa dar seguito a questo mandato che l'Aula le ha affidato? Grazie.
Commissario Picciocchi, prego.
Rispondere ad alcune domande che avevo fatto. Allora, intanto sull'accordo del personale non ho sentito risposta, quindi non ripeto la domanda perché, insomma, poi se ha bisogno il vice sindaco gliela ripeto. Sull'accordo non ho capito a questo punto cosa succede, perché lei ha detto che ci sono interlocuzioni in corso, ma quindi abbiamo la prospettiva di vedere approvato questo accordo perché comunque voglio dire una situazione di incertezza nei confronti dei contribuenti c'è, nel senso che oggi i contribuenti non sanno se a dicembre i dipendenti si troveranno tutto il saldo relativo all'addizionale oppure no. Quindi volevo capire a che punto è concretamente l'interlocuzione. Poi non mi ha risposto sui tagli alla cultura, al di là dei 394, siccome avete scritto che tagliate contributi a enti, volevo capire com'era la questione. Aggiungo anche se avete stanziato contributi ulteriori per il Ducale, per il Callo Felice, visto che li avevate già tagliati. Poi l'ultima cosa, se ci può dare un aggiornamento sulla situazione del tributo d'imbarco e anche rispetto al contenzioso. E poi la domanda è questa, cioè vorrei capire quando anche poi il Comune risultasse vittorioso nel contenzioso, perché poi sa, lei fa l'avvocato meglio di me, sa bene che le cause si vincono, si perdono, le vinci quando pensi di perdere, le perdi quando pensi di vincere, però poi concretamente volevo dire, se anche vincesse il Comune, poi con quale meccanismo si implementa questo tributo d'imbarco. Grazie.
Commissario Vaccalebre, prego.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti, ma sarò molto breve. Negli anni precedenti si è molto dibattuto in quest'Aula sul fondo antimusività incolpevole comunale. E avevo fatto qualche domanda anche nelle scorse commissioni di variazione di bilancio al Vice Sindaco su eventuali integrazioni che sarebbero potute arrivare in paio di quest'Aula, e chiedo oggi a che punto siamo, se è stato messo qualcosa sul fondo antimusività incolpevole o un aggiornamento in tal caso, anche perché secondo quanto mi sembra lei avesse detto nelle successive variazioni si sarebbe toccata questa tematica, e dunque oggi le chiedo a che punto siamo.
Prego, Vice Sindaco.
Faccio un primo giro di risposte. Allora, sull'accordo personale, ci sono effettivamente, cioè dunque, sul 26 ci sono effettivamente 500.000 euro, dei quali però non tutti sono nella variazione, perché se non vado errato 330 o qualcosa del genere sono nella variazione in aumento, gli altri 170 per arrivare a 500.000 sono stati effettuati con economie, diciamo, e storni da parte della direzione personale. Quindi no, allora aspetta, lo verifico, ma diciamo sul 26 ci sono 500.000 euro, esattamente come ci siamo impegnati, per provvedere all'assunzione di personale. Mentre invece sugli anni successivi il tema è veramente in grande aumento, perché sono 3 milioni e passa per sul 27 e quasi, o più di 4 nel 28, i quali ovviamente poi, come sa, i bilanci degli anni successivi sono bilanci che sono work in progress, no? E quindi ai soli fini di ottemperare all'accordo e sul 2027-2028 abbiamo ipotizzato una diminuzione di contribuzione ad alcuni enti, che però ovviamente nel corso dell'approvazione del bilancio 2027 intendiamo, come è giusto, come è normale, diciamo, integrare, esattamente come si sta facendo quest'anno. Cioè, non c'è il tema del bilancio 2027, è un bilancio che sappiamo che, come dire, che sarà completato nel lavoro che si farà tra settembre e novembre, e poi sarà approvato l'anno 2027, il bilancio 2027 entro dicembre del 2026. Però confermo che per l'assunzione di personale 2026 confermo lo stanziamento di 500.000 euro, che però derivano solo in parte dalla variazione che oggi facciamo, ma riusciamo ad utilizzare dei fondi che erano già in dotazione alla direzione personale. Mentre invece sulla tassa d'imbarco, allora c'è stata un'udienza al TAR l'8 di luglio, il TAR si è riservato di decidere, attenderemo la sentenza. E nel caso in cui la sentenza sarà una sentenza favorevole all'amministrazione, abbiamo sostanzialmente due strade che poi io credo che debbano essere percorse una dopo l'altra. La prima è quella di, come prevede la delibera approvata dal Consiglio Comunale, chiedere agli operatori portuali, diciamo, la disponibilità ad un accordo sulla riscossione, la seconda è quella invece di, nel caso in cui questo accordo non ci fosse, di fare come fanno in altri porti, penso al porto di Salerno, è quello di chiedere, diciamo, ai soggetti che oggi dovrebbero essere gli esattori di quella, dei diritti d'imbarco, di provvedere alla, alla escussione, diciamo, alla riscossione dell'addizionale. Poi, come sa, il tema è quindi è molto importante capire cosa dire al TAR, perché una delle difese dei ricorrenti rileva al fatto che, non avendo l'autorità portuale mai introdotto questo diritto d'imbarco, non sarebbe ammissibile un addizionale. Ecco, se il TAR Liguria superasse questo tipo di lettura, quindi dando ragione al comune, a nostro avviso si potrebbe superare anche il problema della riscossione, perché allora se dovrebbe essere lo stesso soggetto deputato a riscuotere la tassa, diciamo, su cui si fonda l'addizionale, anche nel caso in cui la tassa abbia un valore di zero, diciamo. Però, diciamo, stiamo facendo delle valutazioni che sono molto complicate prima di avere una pronuncia. Ora, ovviamente, essendosi riservati l'8 di luglio, pensiamo che entro la fine di agosto una sentenza possa arrivare, e poi ovviamente prenderemo le decisioni se ci sarà bisogno di fare dei passaggi, diciamo, di deliberatori in consiglio comunale, non credo, ma lo verificheremo, oppure nel caso potremo anche fare una commissione per fare il punto della situazione alla luce poi della sentenza che nel frattempo sarà emessa. Sul fondo morosità ci sono in variazione 100.000 euro in aumento. Sappiamo che non basteranno per arrivare alla fine dell'anno, ma poi vedremo poi dopo settembre come riusciamo a completare. Ancora, ecco, ho bisogno di guardare un po' di documenti per rispondere ad alcune domande della consigliera Bianchi e della consigliera Bordilli, su turismo e sport. Perché non ho sotto mano i documenti, sì, magari sì, proprio 2 minuti.
Sospendo 5 minuti la commissione. Bene, riprendiamo la commissione, prego vice sindaco, a lei la parola.
Per dare risposte precise ci vuole un pochino di tempo. Allora, comincio a caso, dalla Bordilli. Missione 14. Allora, la domanda della consigliera Bordilli sulla missione 14, faccio prima e le rispondo, diciamo, che cosa c'è sul commercio, perché il tema della nel senso che così ci capiamo, nella missione 14 non c'è solo commercio, perché la missione 14 è sviluppo economico e competitività, poi c'è il programma 2 che è commercio, poi c'è gli altri programmi dove ci sono dentro per esempio anche tutti i fondi finalizzati alla Compagnia di San Paolo, per cui le dico che quel milione è in realtà un passaggio di Compagnia di San Paolo per un cambio di annualità, quindi in realtà il movimento del milione è semplicemente una parità di giro, mentre invece sul commercio le dico che ci sono 48.000 euro che sono indennizzi a 3 operatori del mercato del ferro di prossima chiusura, ci sono 25.000 euro di rimborso al consorzio Cadepitta di utenze elettriche presso il mercato ittico, 10.000 euro per manutenzione di mercati coperti e 15.000 euro è integrazione fondo valutazione fabbisogno anno sulla base consuntivo semestrale dei rimborsi autorizzati, sono sempre 15.000 euro che vanno sui mercati. Quindi il totale abbiamo detto 48 più 25 più 10 più 15, quindi sono circa un po' meno di 100.000 euro di spesa, mentre invece quel milione riguarda un'altra partita. Invece ora devo rispondere alla consigliera Bianchi, sì, poi alla fine me la tengo per ultima perché è la più complicata. Alla consigliera Bianchi, missione 6 sport. Allora, come l'anno scorso nella missione sport ci sono anche le spese per il salvamento e le spiagge. Quindi abbiamo 11.000 euro di variazione in aumento per diciamo l'adattamento, riapertura dei bagni marini presso i bagni militari, no? La spiaggia libera che è stata riaperta da pochi giorni. 63.737 euro è il servizio di salvamento per alcune spiagge, compresa la spiaggia militare e altre spiagge libere gestite da bagni marina. Poi ci sono 70.000 euro di integrazione del bando sport, di cui le dicevo anche prima, quindi mi ricordavo 70 ed effettivamente 70, e poi ci sono 21.500 euro di spese per la convenzione Sport Act. Io chiedo scusa, non so che cosa sia la convenzione Sport Act, ma adesso posso chiedere e mi faccio spiegare. Mentre invece per il turismo la variazione in aumento deriva dall'aumento dell'imposta di soggiorno, che è quella deliberata dalla giunta comunale, no? Che vale solo per le strutture extra alberghiere, okay? Mentre invece ci sono circa 270.000 euro di spese per eventi. C'è un po' di tutto dentro, nel senso che c'è l'evento di commemorazione del 14 agosto, radura della, cioè l'evento che si organizza ogni anno per il 14 agosto 2018. No, queste sono tutte, sono tutte pagate con fondi del comune, okay, però vanno a finire in quel capitolo. Okay. No, l'imposta abbiamo detto, e l'imposta era in aumento. Queste sono spese fuori dall'imposta, quindi soldi comunali. E quindi ci sono 35.000 euro per la per gli eventi commemorativi dei 25 anni del G8, c'è il Nastro Rosa Tour, ci sono poca roba, 15.000 euro per le celebrazioni di Halloween nella città, 15.000 euro per Maledetti Architetti, che è un evento che da anni si tiene insieme all'Ordine degli Architetti, e appunto il Nastro Rosa Tour, e il Nastro Rosa Tour sono 90.000 euro. E questa è la missione 7 turismo, okay. Quindi direi che abbiamo terminato, diciamo. Ho solo da rispondere a Bevi l'acqua. Dunque, allora, abbiamo ben presente l'ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale, non ci sono risorse in questa variazione, ma compatibilmente agli equilibri di bilancio c'è certamente l'impegno di questa amministrazione a adempiere a quell'impegno a cui ci ha sollecitato il Consiglio Comunale. Quindi no, la ringrazio per la domanda. Lo ritengo un complimento. Ho solo un'ultima risposta, che è quella che doveva il consigliere Bruzzone, è tornato, okay. Che è quello sui 3.323.000 euro. Allora, intanto dico chiaramente che è un merito che non è solo di questa amministrazione, ma un merito, diciamo, che quantomeno condividiamo, nel senso con anche la precedente amministrazione, cioè quello il merito di avere un'attenzione alla riscossione, okay? E nel senso che è un merito forse anche dei nostri concittadini che pagano con regolarità, ma per esempio c'è un tema di cui siamo non dico orgogliosi, ma comunque siamo contenti del risultato, sulla refezione scolastica, cioè sul ritardo nel pagamento della refezione scolastica stiamo facendo dei passi avanti anche significativi, semplicemente grazie all'invio di solleciti, in modo anche attraverso l'applicazione IO. Allora, funzionano molto più di quanto immaginassimo. E allora, così dico anche qualche numero. rispetto alla media precedente sul recupero evasione IMU, cioè la media storica era del 34,59, ora siamo al 48,69, quindi con un balzo in avanti. La media storica del recupero delle sanzioni codice della strada era del 50,29, siamo passati al 53,17. La media storica della refezione scolastica era del 73,63, siamo passati al 78,04. Allora, questo aumento della capacità di riscossione nell'ultimo anno consente di utilizzare la norma a cui faceva riferimento il consigliere Picciocchi, che consente, effettuando diciamo azioni, quindi un progetto di azione di incentivo alla riscossione, cioè di aumento della capacità dell'ente, di anche struttura organizzativa, di aumentare la riscossione, consente di calcolare il fondo crediti dubbia esigibilità non sugli ultimi 5 anni, ma invece sul periodo più ristretto. E a quel punto si può massimizzare gli effetti positivi dell'aumento della riscossione, no? Perché nell'altro caso aumenti l'ultimo anno, ma devi fare la media degli ultimi 5. Allora, diciamo, questa norma dà la possibilità ai comuni di poter investire sulla riscossione ed avere più velocemente un risultato di liberazione della parte corrente, quindi l'abbiamo ottenuto. Però, lo dico a scansi di equivoci, non è un lavoro i cui frutti sono frutto solo di quest'ultimo anno, ma di un lavoro che è stato fatto anche nel passato. E che credo che sia un lavoro, al di là del fatto che poi ovviamente la riscossione vuol dire chiedere soldi ai cittadini, ma sono soldi dovuti, no? Quindi io penso che il rispetto per quella maggioranza di cittadini che paga regolarmente tariffe e imposte ci deve imporre, scusate il gioco di parole, di chiedere a tutti di pagare quello che devono, salvo poi ovviamente tutte quelle misure di rateazione, di socialità che possono consentire ai soggetti più fragili di avere delle possibilità, diciamo, di dilazione o di sospensione delle esecuzioni. E questo era per rispondere alla domanda del consigliere Bruzzone. Quindi, diciamo, tutto quello, sto spiegone che ho fatto serve per dire che con questo sistema abbiamo liberato per quest'anno 3.300.000 euro tirandole via dal fondo crediti di dubbia esigibilità. Quindi non sono risorse, cioè erano risorse che erano accantonate, che sono state svincolate. Allora, ovviamente per il comune di Genova, che ha, come per tutti i grandi comuni, che hanno un grosso monte di fondo crediti di dubbia esigibilità, siamo in qualche modo seduti su, non dico una miniera perché è una brutta, però diciamo su un'opportunità, nel senso che più riusciamo ad accelerare la riscossione, più riusciamo a liberare questo fondo e quindi in parte a trasformarlo proprio in denari di parte corrente che possono essere spesi senza vincolo. Quindi questa è una grande opportunità e vogliamo ovviamente andare avanti sia per ragioni di equità fiscale ma anche per ragioni di liberazione delle risorse.
Commissario Romeo, prego.
Grazie Presidente, volevo tornare un attimo indietro, ho sentito prima citare dal Vice Sindaco gli indennizzi agli operatori del mercato del ferro di Sestri Ponente, volevo chiedergli a che titolo vengono indennizzati e se mi può ricordare gli importi, grazie.
Commissaria Bianchi, prego.
Grazie Presidente, ringrazio il Vice Sindaco per le risposte, bene inserimento di risorse ulteriore sul bando sport, però non posso non rilevare quello che aveva detto lei, Vice Sindaco, che tutti gli eventi sportivi sarebbero passati da bando. Vorrei sottolineare la vostra grandissima incoerenza, perché aver finanziato il nostro Rosa Tour, che è un evento sportivo che è sempre stato finanziato tra gli eventi a Piao, come evento del turismo, significa aver voluto bypassare il fatto di farli partecipare a bando. Forse, non lo so, questa amministrazione ha voluto comunque e bene finanziarlo, ma è un Giro d'Italia in barca a vela, è una delle più grandi regate nazionali a cui destinate 90.000 euro come turismo, ma dovevano partecipare al bando per eventi sportivi, perché dimostra di come diciate una cosa e ne facciate un'altra. Le grandi morali sulla gestione di prima era poco trasparente e quant'altro. Voi siete poco trasparenti, perché avete detto una cosa, non solo avete finanziato un evento sportivo da 90.000 euro in maniera differente, non facendolo passare da bando, ma avete anche dato 180.000 euro per un torneo internazionale di pallavolo alla FIPAV, allo stesso presidente che criticava il Palasport, che poi magicamente invece è diventato idoneo per gli eventi. Lì avete fatto un affidamento diretto, 180.000 euro per la FIPAV, ora 90.000 euro diretti al Nastro Rosa Tour. Quindi quello che lei ha detto è assolutamente una cosa non veritiera, che avete disatteso, andando in senso contrario rispetto ai grandi discorsi che avete fatto sulla trasparenza, che voi siete diversi, che noi invece non facevamo. Tutti gli eventi a Piao che noi abbiamo finanziato o sono rientrati nel bando o li avete finanziati in maniera diretta. Quindi prima di fare la morale dovreste pensarci, avete dimostrato ancora una volta di essere incoerenti.
Prego.
Sì. È passato un'ora e 23 da quando avevo chiesto il documento, al momento in cartella non è stato inserito. E ne approfitto perché il vice sindaco non mi ha risposto su due questioni, che sono specificamente a quali enti ho chiesto avete tagliato i contributi e non mi ha risposto. E poi sulla questione del personale, lei dice che ci sono 330.000 euro in variazione in aumento, ma programma 10, missione 1, risorse umane per il 2026 ci sono 44.730 euro, quindi non ho motivo di dubitare di quello che mi dice, mi spieghi dove sono allocati in questa variazione, grazie.
Commissario Mesmacher, prego.
Ma sì, era una considerazione politica sempre sulla questione del waterfront, e posto che adesso leggevo i dati del PNRR e alcuni interventi sul waterfront sono sul capitolo edilizia e esclusione sociale, una cosa del genere, ma questo è un tema che affronteremo successivamente perché è molto interessante. Al di là di quello che è stato detto, che è giustamente, come dire, non è un'anomalia in un certo senso, perché all'interno del codice degli appalti effettivamente ci sono queste, come dire, questi meccanismi e queste funzioni. Io, siccome il vice sindaco in un certo senso secondo me è stato anche un po' elegante nel non andare sul punto politico, io mi prendo la responsabilità di andare sul punto politico, perché poi abbiamo sostanzialmente la vicenda è che 1.900.000 euro che erano stati richiesti sono stati spesi dalla precedente giunta e sono stati incamerati, e attualmente invece questa nuova giunta li deve ridare indietro. Quindi magari sarò molto semplice in un'analisi, come dire, spicciola di come avviene la cosa, ma il punto politico è questo, che 1.900.000 euro si sono spesi con ottimismo, come spesso è successo, e poi avevamo torto e adesso gli dobbiamo ridare indietro.
Prego, vice sindaco.
Allora, dunque, per rispondere alla domanda del consigliere Picciocchi sul personale, dunque, i 500.000 euro necessari per le assunzioni sul 2026 derivano 160.000 euro dall'imposta di soggiorno, come ho detto prima, per la polizia locale, 44.730 euro dalla variazione. La differenza per arrivare a 500.000, che è circa di 286.000 euro, sì, esatto, derivano da storni e risparmi della direzione personale. Quindi sul 2026 quindi abbiamo, allora, nella variazione ci sono 44.730 e ci sono anche i 160.000 di aumento dell'imposta di soggiorno, che questo giorno vale di più di 160.000, ma come ho detto 160.000 di quelle imposte di soggiorno verranno utilizzati per il personale, quindi in questa variazione ci sono 204.730 di aumento del personale, il restante, che è un po' meno di 300.000 euro, perché sono in entrata, non in uscita, sono in entrata. Sono inseriti nella missione turismo in entrata, ma non sono collegati in uscita. Sì. Esatto. E poi sono in uscita. Sono, ok. Sono nella missione della polizia locale, cioè non nel programma risorse umane, ma nella missione della polizia locale come uscita. Quindi il totale comunque conferma fa 500.000, mentre 3 milioni per il 27, 4 milioni per il 28, più l'IRAP che sta invece in un altro capitolo, ma diciamo che aumenta poi questa spesa sia per il 27 che per il 26, per il 27 e per il 28. Invece, la consigliera Bianchi, ma allora io confermo quello che ho detto, cioè che l'impostazione di questa amministrazione è selezionare le iniziative sportive da finanziare con i bandi. Poi è logico che rispetto alle iniziative sportive presentate da enti pubblici o da federazioni sportive, che come sa bene hanno una caratteristica un po' particolare, le federazioni sportive affiliate al CONI, no? Nel senso che hanno una sostanziale natura pubblica, e è logico che c'è una valutazione che può prescindere, diciamo, dalla procedura normale. Il nostro Rosa Tour, a me risulta, poi le dico, non sono un esperto, ma mi risulta un evento sportivo organizzato dalla Marina Militare Italiana. E l'evento sportivo di pallavolo organizzato dal Palasport è stato organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo, quindi, come dire, sono enti pubblici, quindi rispetto all'impostazione io confermo quello che le ho detto, il che non toglie che davanti a manifestazioni organizzate da federazioni o enti pubblici ci possa essere la valutazione di adottare, diciamo, finanziamenti ad hoc, cioè senza la preventiva selezione attraverso un bando pubblico, ma non mi sembra di dire nulla di particolare rispetto alla normalità delle procedure che si sono sempre adottate in questo comune. E avevo ancora niente, sì, aspetti che devo trovare la pagina. Sono questi qua? Sono solo questi qua? Ma guardi, praticamente abbiamo fatto delle variazioni a tutti i principali enti, quindi dal Carlo Felice al Teatro Stabile, sul 27, sul 27. Quindi Carlo Felice, Teatro Stabile, Palazzo Ducale e Museo del Mare. Poi è logico che nel fare il bilancio del 2027 ovviamente c'è l'impegno a coprire questi denari. Romeo aveva chiesto quanto era erano 48.000 euro. Erano 48.000 euro di indennizzi a tre operatori, adesso vado a memoria, del mercato del ferro, che come sapete sarà oggetto di un restyling e verrà utilizzato a funzioni sociali. Ho detto bene? Ecco, quindi sono indennizzi a titolo di chiusura, nel senso che questi tre operatori che residuavano nel mercato del ferro chiuderanno. E chiuderanno anticipatamente, quindi allora per far partire i lavori si è fatta questa scelta. Peraltro il progetto è un progetto che vuole trasformare in un luogo di aggregazione sociale il mercato del ferro, grazie anche ad una contribuzione che è in corso di finalizzazione con Fincantieri stessa, diciamo, che si è dimostrata disponibile, e Fondazione San Paolo e Compagnia di San Paolo, che sono dimostrati disponibili a sostenere questa azione che vuole andare nel senso di agevolare l'inclusione sociale e in qualche modo anche la riqualificazione urbana del quartiere di Sestri. Allora, dunque, sì, il presupposto è che il Comune ha deciso la chiusura del mercato dal 2 agosto, quindi chi aveva dei contratti in essere ha diritto, secondo tutto un insieme di varie norme e contratti, a 18 mensilità di canone sostanzialmente, più una quota integrativa che deriva dalla diciamo dalle spese sostanzialmente che devono sostenere poi per liberare il locale. Quindi diciamo sono state quantificate con questi parametri. Sì, sì. Ora allora, si sta raggiungendo un accordo, però diciamo che le disponibilità del comune sono divise così tra 23.000 euro per un primo soggetto, 8.936 per un secondo soggetto e 15.923 per un terzo soggetto. Ovviamente queste somme tengono anche conto che c'erano partite anche diverse tra di loro, canoni non pagati, eccetera.
Commissaria Bianchi, prego.
Sì, grazie. Vorrei fare due precisazioni perché, vice sindaco, capisco che lei debba rispondere anche in tema di sport, quando invece dovrebbe rispondere il sindaco. Magari, no, magari ci scriverà un libro anche sullo sport, attendiamo. Il discorso è questo, quello che lei ha appena detto sugli eventi. Allora vuol dire che quello che faceva la giunta precedente era congruo. Perché invece ci siamo sentiti dire sempre dal sindaco, chissà se lo legge, che quello che facevamo noi assolutamente non era trasparente, assolutamente andava a favorire qualcuno piuttosto che altri. Quindi avete fatto la stessa identica cosa, perché il nostro Rosa Tour, lo ricordo, sono anni che viene supportato da questa amministrazione, indipendentemente da chi è la parte politica. Quindi l'avete fatto voi, l'abbiamo fatto noi, perché è meritevole di supporto. Peccato che quando io le feci quella domanda in una commissione, se tutti gli eventi sportivi, avevo proprio specificato la tipologia di eventi, quelli organizzati dalle federazioni, dagli enti pubblici, comunque non è organizzato dalla Marina Militare, ma è organizzato da Difesa e Servizi, per la precisazione, perché visto che lei è riuscito a negare l'attività della giunta precedente, negando le note protocollate l'altra volta in consiglio, addirittura tutto l'iter sulle tariffe comunali di revisione, sinceramente vorrei precisarle queste cose, perché poi lei è bravissimo a rigirarsi le cose e va bene, è una sua grande dote, però questi sono i dati, il dato di fatto. Uno, un'incompetenza in materia sport, perché purtroppo non è chiamato a rispondere chi ha la delega allo sport, e mi dispiace per lei. Seconda cosa, cercate sempre di giustificare un comportamento che è difforme da dalle parole che usate. Quindi la morale su come dite voi, quelli di prima, evitatevela, perché avete fatto esattamente uguale, perché quello che si faceva prima era una cosa corretta, congrua, trasparente, a supporto degli eventi, e creavamo molti meno problemi, come invece avete creato, a tanti coloro che hanno partecipato al bando, perché ricordo che avete fatto un bando per le società che abbiano sede solo nel comune di Genova. Poi andremo a vedere le singole partecipazioni per capire gli eventi e le società che hanno partecipato.
Commissaria Bordilli, prego.
Presidente, a sostegno di quello che la mia collega diceva, perché ricordo molto bene quel consiglio comunale dove ci venne fatta tutta una morale, abbiamo deciso di rivedere il sistema con cui negli ultimi anni venivano erogati i contributi a sostegno delle realtà di sport. Cioè, riteniamo che il bando sia strumento più appropriato, con criteri chiari, trasparenza e imparzialità. La trasparenza è la migliore forma di rispetto verso chi lavora ogni giorno sul campo, e potrei andare avanti. Comunicato stampa sul sito comunale, dichiarazioni del sindaco Salis. Quindi, come dire, credo davvero che meno male che vengono fatte queste commissioni e si vede chiaramente chi faceva narrazioni e chi invece dice verità. Detto questo, e sempre per arrivare anche un po' a un tema di correttezza, allora, il bando delle proloco, che sono andata a rivedermi il protocollo, visto che ora viene vincolato con il protocollo prevedeva una durata triennale con l'impegno delle parti di addivenire alla stipula di un nuovo accordo 3 mesi prima della scadenza. Questo appositamente per garantire anche quella parte legata con i bandi che nel 2025 non avete fatto. Quindi il tema non è
questo protocollo. Il tema è che l'anno scorso, come scelta politica, avete scelto di non fare bandi, cioè per le proloco. Ad oggi ne avete fatto solo uno, iniquo, perché io considero iniquo aver fatto un qualcosa in parte. Era secondo me una priorità vostra allora allocare tutte quelle risorse che servivano per tutti. Per quanto riguarda Sesti Ponente, per quanto riguarda il mercato ferro, volevo capire i soldi che San Paolo aveva destinato all'ipotesi invece della scuola, quella su cui lavoravamo noi, vengono tutti messi dentro questo nuovo progetto, oppure quel 1.344.000 di giro partita che dicevate prima su San Paolo sono riferiti, perché noi avevamo un progetto con la scuola, quindi volevo capire che sicuramente gli uffici ricorderanno, guardate, ne avete parlato anche nell'anno 25, quindi ora viene modificato, però volevo un po' capire quei fondi di Compagnia San Paolo, se sono rimasti lì, se sono stati allocati diversamente e coperti anche con Fincantieri. In ultimo vi chiedo di comprendere come siete riusciti a superare quell'articolo del regolamento comunale che dice che nei mercati quando vengono chiusi bisogna dare 18 mensilità a chi esce dal mercato, quindi volevo un po' capire e mi interessa a livello anche amministrativo, ma ripeto, bene, ma volevo giusto un po' comprendere questa cosa. Grazie.
Prego, vice sindaco.
Parto dalla consigliera Borendilli. Allora, come dicevo prima, la proposta del Comune di Genova, che poi sarà oggetto di un accordo transattivo con i tre soggetti, prevede le 18 mensilità. Prevede le 18 mensilità più un contributo per chiamiamolo trasloco, meno ovviamente quello che debbono al comune, no? Quindi questo è l'accordo. E quindi non c'è nessun superamento di norme, c'è un raggiungimento di un accordo complessivo con i tre operatori. E per quanto riguarda la Compagnia di San Paolo, noi non abbiamo notizie, ma non c'è nessun, non c'è nessun definanziamento dei progetti in corso. C'è per il mercato del ferro una diversa finalità del luogo che stiamo ragionando con Compagnia di San Paolo e con Fincantieri per renderlo un luogo attrattivo e ricreativo e uno strumento di inclusione sociale, ma non c'è nessun definanziamento di altri progetti in corso. Mentre invece per quanto riguarda la consigliera Bianchi, non era una domanda, la sua era una considerazione, per carità, non è che ripeto solo che a me non vedo nessuna incoerenza tra quello che ha detto la sindaca e quello che stiamo facendo, perché se la regola generale è quella di valutare gli eventi sportivi attraverso bandi, questo non toglie che davanti a eventi organizzati da federazioni aderenti al CONI, quindi che sono enti pubblici, e da, lei mi dice, difesa servizi, ma difesa servizi è la società in-house del Ministero della Difesa. Quindi quindi se sono enti pubblici che promuovono, peraltro enti pubblici, adesso non è che ci voglio fare una graduatoria di enti pubblici, ma stiamo parlando del Ministero della Difesa, a organizzare eventi anche sportivi di particolare rilevanza, è evidente che si può derogare dalla regola generale del bando. Non mi pare che sia, non vedo nessuna incoerenza. Poi, ma questo entriamo nella opinabilità politica e quindi è legittima ogni opinione. La regola generale è quella del bando, davanti a eventi organizzati e promossi da enti pubblici c'è la possibilità di derogare, riteniamo che ci sia la possibilità di derogare alla regola generale del bando.
Commissaria Bianchi, prego.
Sì, vice sindaco, per confermare concordo in quello che ha detto lei, peccato che sia stato detto che non andava bene fare così, perché quando le federazioni erano differenti, quando gli enti pubblici erano magari differenti, la vostra parte politica ha sempre attaccato la giunta. Quindi, benissimo, sono contenta che condividiate il metodo che abbiamo sempre usato. Quindi, anziché attaccarlo, perché il sindaco ha detto determinate cose per far intendere che quelli di prima non fossero trasparenti, perché adottare il bando permetteva di essere trasparenti, cosa che prima, tra le righe, è stato detto, non si faceva e non si era. Quindi l'affidamento diretto per determinati eventi meritevoli, provenienti da enti pubblici, federazioni e quant'altro, assimilate, è sempre stato fatto e condividiamo che possa determinare dei contributi specifici. Risulta un po' strano che l'unico contributo diretto a evento sportivo di federazione l'abbiate dato alla pallavolo, l'abbiate svolto al palasport che rimane chiuso, dando 180.000 euro a un evento sponsorizzato, tra l'altro a ticketing, con prezzo minimo 65 euro, quindi forse è da riflettere su quello, sul meritevole o meno di destinare quella tipologia di risorsa che praticamente è la somma complessiva che avete destinato a tutti gli eventi della città. Quindi questo poi si entra nel merito. Sul metodo avete fatto quello che abbiamo sempre fatto noi e che condividiamo, però magari i giudizi e le illazioni potete lasciarla a casa. Grazie.
Commissaria Bordilli.
Sì, grazie Presidente, ma volevo capire, visto che, ripeto, sul mercato di Cessestri Ponente c'era questo progetto con la scuola bergese, era stato fatto anche un progetto di fattibilità, se non ricordo male, dall'ingegner Frongia, quindi vabbè, ora gli uffici non ricordo bene. Volevo quindi un po' comprendere, una volta che avete deciso, diciamo, di abbandonare quell'idea che era la parte superiore scuola e parte sottostante mantenimento di una finalità commerciale, che quindi evitava, diciamo, anche di spendere questi 50.000 euro, che comunque sono più di 50.000 euro, perché secondo me dovete rinunciare, dobbiamo rinunciare a una serie di introiti che sono più elevati rispetto a, diciamo, a quelli. Volevo però un po' capire, al di là di tutto, e ripeto, sono scelte anche politiche, quindi poi vedremo in futuro, diciamo, no, chi ha, insomma, ragione, però volevo un po' capire se possiamo sapere qualche cosa di più di quello che verrà fatto nell'ex mercato oramai, giusto così, se c'è qualche linea un pochino più, diciamo, approfondita, ecco, perché ad oggi, mentre, ripeto, sull'altro progetto comunque c'era una definizione, c'era una fattibilità, c'erano le varie stanze anche, e quindi, diciamo, c'erano sia la funzione commerciale che la funzione servizi, volevo un po' capire che cosa verrà fatto. Grazie.
Commissario Romeo, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma guarda, io mi sono confrontato anche con la collega Centofanti, che insieme a me in questi anni ha fatto amministrazione in giunta, quindi nel Medio Ponente. Non ci risulta esserci un progetto che riguarda il mercato del ferro. A noi ci risultava una richiesta da parte della scuola bergese per presidiare quei luoghi, per fare eventi, ma era semplicemente, non era un progetto, erano semplicemente delle richieste a cui poi non si è stato dato seguito nulla. Però io ricordo negli anni in cui siamo stati noi in giunta. Comunque va bene, se volevo semplicemente fare questo, ma comunque fosse così, magari facciamo anche una commissione dedicata su questa roba, però non è un problema. Grazie.
Commissaria Bianchi.
Sì, confrontandomi col collega Picciocchi, volevamo fare una domanda sulla parte dell'impiantistica che mi è sfuggita prima. Non vedendo fondi stanziati sull'impiantistica, al di là di quello che era già previsto e soprattutto che deriva dal finanziamento di Sport e Salute, della riqualificazione dell'Arnaldi e del Ceravolo, visto che l'assessore Ferrante a specifica domanda non ha saputo rispondere, perché ritenendosi non competente lui sulla materia, volevo capire, non avendo svolto nessun tipo di commissione sull'impianto, se sta procedendo tutto nei tempi oppure si rischiano di perdere quei fondi, il Ceravolo e l'Arnaldi, se si rischiano di perdere quei fondi sulla riqualificazione, quindi a che punto è e se si può avere un aggiornamento in merito.
Prego, commissario Vacalevra.
Sì, non mi stupisce l'intervento del collega, perché visto che comunque non si riescono a rintracciare le mail degli uffici, sicuramente anche un progetto può essere scappato, ma per così, Presidente, dare un po' di luce alla questione, basterebbe cercare la interrogazione che avevo portato io in quest'aula nel 2023, esattamente, le dico anche quando. Allora, il 1 agosto del 2023, sulla questione mercato del ferro, dove l'assessore dell'epoca rispose anche indicando tutto il progetto, i finanziamenti che erano stati dati, o comunque che erano fruibili per poter sostenere il piano di inserimento del Bergese all'interno del mercato del ferro. Dunque c'era, il progetto c'era e, come si dice, delle volte basterebbe un po' informarsi in più per poter poi portare in aula delle notizie veritiere e non sempre magari delle informazioni che tendono a sviare la verità.
Commissario Bordilli?
Posto che non sono certo io che devo rispondere, visto che faccio il consigliere ora, però la giunta comunale nell'anno 25 ha approvato il progetto di riqualificazione del piano superiore della struttura. Volevo giusto dirlo, perché sennò qua ogni volta continuiamo su questo tema. Poi ribadisco, fate scelte cioè politiche differenti, ma va bene, questa è la democrazia, è la politica, si fanno scelte differenti, però sempre buttare fango su quello che si è fatto prima, guardiamo avanti. Grazie.
Commissario Chiarotti.
In mozione d'ordine, ma banalmente, così, possiamo tornare a parlare della variazione di bilancio oggetto della Commissione? Perché io rispetto il lavoro di tutti, conosco il pregresso, ci mancherebbe, è giusto rivendicare il tutto, ma non è la Commissione, parliamo di tutto questa. Se torniamo a parlare di come sono stati spesi, investiamo in soldi. Sì, intanto no, tanto io non vi ho parlato mentre parlavate, gradirei che continuaste a farlo con me.
Prego.
Però gradirei tornare a parlare della variazione di bilancio senza parlare di progetti precisi, di cosa è stato fatto prima, che cosa con decisioni di giunta. Non ci interessa, ci stiamo parlando di un'altra cosa. Grazie Presidente.
Grazie a lei, Commissario. Vice Sindaco Terrile, se voleva rispondere, prego.
No, io capisco che ovviamente quando si porta una variazione di bilancio anche così corposa poi viene naturale fare domande su tutto, denuncio il fatto che l'assessore al bilancio non è a conoscenza, diciamo, di tutti i particolari per cui i denari vengono chiesti o i denari vengono concessi oppure magari rinviati alla variazione successiva, però nel limite di quello di cui sono a conoscenza non ho problema a dire che sul mercato del ferro si sta sostanzialmente proseguendo il lavoro che era già iniziato, cioè Compagnia di San Paolo aveva incaricato una società, diciamo partner di Compagnia di San Paolo, di fare un percorso partecipativo sul territorio per capire quali potevano essere gli usi del mercato del ferro. E in questo ragionamento si era ipotizzato anche che le nuove funzioni convivessero con i banchi del mercato, okay? Fino a che invece, adesso poi io non voglio dire cose, ma sostanzialmente si è raggiunto di fatto un accordo con gli operatori perché chiudessero e in cambio avessero questo indennizzo. E poi sempre in questo percorso partecipativo sono stati fatti, diciamo, delle varie ipotesi di utilizzo. Una di queste ipotesi coinvolgeva il Bergese, ma non è che c'era un fondo, non è che esisteva, diciamo, un finanziamento per il Bergese. Il finanziamento della Compagnia di San Paolo era per riqualificare il mercato del ferro. Tra le varie ipotesi c'era quello, poi c'era l'ipotesi di farne un mercato di qualità a chilometro zero, c'era l'ipotesi di fare una casa di quartiere, c'era l'ipotesi di fare un mix servizi alla comunità e spazi per eventi. La novità, diciamo, rispetto al percorso che era già iniziato è il coinvolgimento di Fincantieri, nel senso che Fincantieri ovviamente era uno dei soggetti coinvolto all'inizio come stakeholder, però in qualche modo anche su pressione, così lo diciamo chiaramente, di questa amministrazione, in particolare della sindaca, Fincantieri si è resa disponibile a contribuire economicamente per la riuscita dell'operazione. Allora, quindi ripeto, non c'è nessun definanziamento da parte di nessuno, anzi ci sono dei fondi in più che metterà a disposizione Fincantieri. Non c'è nessun diciamo, cambio di programma, c'è solo l'affinamento di un percorso che sta coinvolgendo tutti i settori e che tutti gli stakeholders e che porterà ad una riqualificazione con funzioni più diciamo, sociali e aggregative. Ciò detto però, io denuncio la mia diciamo, ignoranza nel poter darvi ulteriori dettagli perché non ne sono a conoscenza, quindi ci sono, avete molti strumenti diciamo, ispettivi, richiesta di commissione su cui si possono approfondire vari temi, ivi compreso quello che sollevava la consigliera Bianchi. Io non mi occupo di infrastrutture o di opere pubbliche, quindi non sono in grado di rispondere alla sua domanda. Quello che le posso dire è che in questa variazione non c'è un euro a favore di quei due progetti, ma perché peraltro nessuno neanche ce li ha chiesti, quindi diciamo sono finanziati. Se ci sono dei problemi nella rendicontazione, nell'esecuzione dei lavori, questo ovviamente potrebbero avere delle conseguenze, però non sono in grado di dire se ci sono, e la invito a presentare un'interrogazione o comunque mi farò parte attiva con chi si occupa sia di impianti sportivi che di opere pubbliche per capire qual è l'avanzamento di questi lavori. Non mi sono segnato altre domande, direi.
Grazie Vice Sindaco, se non ci sono interventi da parte dei commissari andiamo a dichiarazione di voto. Il documento che ha chiesto, scusi, sì, allora come le dicevo in realtà non è un documento, ha ragione, non è un documento, cioè non ho ricevuto, le chiedo scusa, ho chiesto anche per quanto riguarda la segreteria, e, allora in realtà non è un documento come necessario per la commissione per esprimere un parere, perché quello io da un punto di vista formale basta il regolare contabile, quello dei revisori dei conti, quindi comunque può essere, no, c'è la possibilità come tutti i consiglieri naturalmente di fare una richiesta di accesso agli atti, quindi nel caso fare la richiesta di accesso agli atti avrà poi tutta la tempistica dei 30 giorni per ottenerlo. Prego commissario Picciocchi.
Citazione, poi non facciamo polemica su questo, però siccome io lunedì, ci mancherebbe, non ha visto la mail, può succedere a tutti, a me per primo, ci mancherebbe altro. Però siccome lunedì ho chiesto il documento che era utile per la trattazione della pratica oggi, perché l'articolo 26 del regolamento di contabilità, al comma 7, dice espressamente che quel documento, testuali parole, è la base di riferimento della delibera di equilibri. Quindi non è che parliamo di no, un documento accessorio, secondario. Allora, non è arrivato, siccome il documento c'è, credo che se l'aveste chiesto al responsabile dei servizi finanziari, a parte che dovrebbe averne copia il vice sindaco, in 10 secondi potevate metterlo in cartella stamattina, non l'avete messo, ne prendo atto, vi chiedo che almeno per la discussione e per preparare la discussione di martedì questo documento sia messo a disposizione. Ripeto, dice il regolamento che è la base quella relazione della delibera sugli equilibri di bilancio, quindi come minimo per metterci in condizioni di esprimere un voto pienamente consapevole, credo che dobbiamo essere messi nella condizione di poter leggere questo documento. Grazie Presidente, per me la cosa è chiusa, però ecco, mi aspetto che entro martedì il documento venga collocato in cartella.
Va bene, procediamo adesso con la dichiarazione di voto. Partito Democratico. Ha iniziato la dichiarazione di voto. Ho già risposto. Lista Civica Salis, Alleanza Verde Sinistra, Movimento 5 Stelle, Riformiamo Genova, Vince Genova, Fratelli d'Italia, Orgoglio Genova, Lega, Forza Italia, assente, Gruppo Misto. Pratica licenziata per Laura. Ringrazio tutti gli uffici presenti, grazie, tutti i commissari e il vice sindaco. Grazie. Che problema c'è in questa roba?